Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Come si diventa terroristi, come si arriva alla radicalizzazione e cosa si può fare per prevenire questi fenomeni. Se ne è parlato a Torino, al Centro Interculturale, tra gli intervenuti Luca Guglielminetti, ricercatore per 15 anni consulente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e membro fino al 2015 della RAN, il Network contro i fenomeni di radicalizzazione della Commissione Europea. Luca Guglielminetti è a Global Mail.
La rete RAN, Radicalization Awareness Network, istituita dalla Commissione Europea, nasce dalle politiche di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione dell'Europa, che consiglia una serie di forme di collaborazione.
E quali sono queste politiche che vengono suggerite?
È un tipo di approccio alla prevenzione del crimine tipico dei paesi nord europei, del Canada, cioè quello che cerca di intervenire prima che una persona diventi criminale. Sono delle politiche che sono un mix di misure di welfare e di sicurezza che cercano invece di intervenire prima che una persona diventi terrorista. Però dopo l'attacco di Breivik sull'isola di Utøya nel 2011, questi stessi paesi nordici si sono resi conto che queste politiche di prevenzione del crimine incontravano delle difficoltà laddove il crimine diventava politico. E quindi sia in Inghilterra dopo il 2005 sia nei paesi nordici sono partiti una serie di programmi di prevenzione della radicalizzazione che consistono essenzialmente nel mettere in campo tutte le misure possibili atte a prevenire, a intervenire quando si notano i primi segnali di radicalizzazione.
Che caratteristiche ha il fenomeno della radicalizzazione?
Dopo il 2011 sono stati studiati i profili dei terroristi e soprattutto gli studi di psicologia sociale hanno individuato dei modelli in fasi diverse, passaggi diversi, in cui si arriva al reclutamento in un'organizzazione terroristica e si arriva a praticare la violenza.
Ci sono elementi comuni in chi si radicalizza?
Innanzitutto l'età, perché si tratta di persone tra l'adolescenza e i 25 anni. Diciamo, si manifestano sentimenti, comportamenti particolari che ci possono indurre appunto a chi è vicino a questi giovani, a partire dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità, a individuare che questo giovane possa essere a rischio di radicalizzazione e quindi queste misure cercano di intervenire per interrompere questo processo di radicalizzazione onde evitare che quella persona rovini se stesso e faccia danni ad altri.
A che punto è l'Italia nelle politiche di prevenzione del terrorismo?
L'Italia era assolutamente in ritardo, però nell'ultimo anno soprattutto la sensibilità e l'interesse verso questo tipo di politiche particolari è assolutamente cresciuto, tanto che c'è in Parlamento in approvazione una proposta di legge che è già stata approvata dal primo ramo della Camera e che dovrebbe andare in discussione e in approvazione finale nei prossimi mesi al Senato. E dall'altra parte il governo l'estate scorsa ha istituito una commissione indipendente speciale proprio per avere un quadro di quella che è la situazione, le criticità in Italia da una parte e quelle che sono appunto le politiche utilizzate per affrontare questo tipo di problema, che poi sono le politiche essenzialmente che ritroviamo all'interno della rete europea RAN.
Perché finora in Italia non ci sono stati attentati? Alcuni dicono che è per fortuna, altri che l'Italia non è un paese abbastanza importante. Qual è la tua valutazione?
Ci sono sicuramente più risposte a questa domanda. Una è comunque la capacità della nostra intelligence di fare quella che appunto è la prevenzione del terrorismo. Su questo l'Italia ha un'esperienza che si è costituita durante gli anni di piombo, negli anni 70, quando all'epoca del terrorismo interno, e quel patrimonio di conoscenze, le nostre forze dell'ordine, la nostra magistratura, la nostra intelligence, è sicuramente una delle migliori d'Europa e quindi questo è uno sicuramente dei fattori protettivi che hanno protetto fino ad oggi il nostro paese. secondo fattore è l'aspetto migratorio. Noi non siamo un paese che ha i numeri di migranti che hanno avuto altri paesi come appunto la Francia o il Belgio, l'Inghilterra. La stessa immigrazione è stata gestita comunque diversamente, perché nelle città italiane non abbiamo le banlieue, non abbiamo dei ghetti nella quale ci sono solo cittadini che provengono da paesi arabi e musulmani. Nelle nostre città ci sono magari certo quartieri di serie B, ma in questi quartieri di serie B, voglio dire, ci sono tranquillamente anche italiani, e quindi non si crea comunque questa emarginazione urbanistica, che è una emarginazione anche sociale e culturale. Il terzo aspetto riguarda il fatto che probabilmente anche per la posizione geografica del nostro paese è sempre stato utilizzato dal terrorismo internazionale come base logistica. Se il terrorismo utilizza il nostro paese come base logistica, certo non ha interesse a compiere attentati sul paese che invece utilizza come base per movimenti, per nascondersi e per partire.
Quali sono le vie per muoversi in futuro? Anche cosa emerge dagli incontri come quello di Torino?
Emergono, due punti che hanno un nome preciso. Si chiama resilienza, la capacità delle comunità di resistere ai traumi. In fondo, quando parliamo di politiche di prevenzione e contrasto, noi stiamo parlando di rafforzare la resilienza delle comunità prima e dopo l'attentato. Prima vuol dire appunto attivare tutte quelle misure sociali, educative, psicologiche, oltre che di sicurezza, per intervenire prima che un giovane si recluti in un'organizzazione terroristica. Ma esiste anche una resilienza, che è quella, nell'eventualità di un attentato, della capacità di intervenire con tutti gli strumenti psicologici e sanitari per curare il trauma. Il terrorismo fa dei danni gravissimi in termini di coesione sociale, spezza il contratto sociale. Se quando succede un terremoto le persone traumatizzate non sono più del 20%, quando una stessa tragedia assume la dimensione del terrorismo, di violenza politica, la percentuale di danno arriva quasi al 100%. Quindi è importante che anche le società, sempre a livello territoriale, si organizzino per essere in grado di dare poi una risposta immediata a questo tipo di danni.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.